Buongiorno a tutti e benvenuti a questa ultima puntata di Do. Second season, il nome di questa rubrica. Siamo giunti alla settima puntata. All'interno di questa grotta siamo, per la prima volta tra l'altro dall'inizio del programma, gomito a gomito con l'artista intervistato. E quindi siamo virtualmente forse, o forse veramente, all'interno di questa grotta piena di tarantole che sta in Salento e si chiama Grotta di Uluzzo, una grotta molto suggestiva fronte mare che ha dato l'idea praticamente del programma, del format. Oggi abbiamo finalmente una figura del mondo dell'arte contemporanea che opera sul territorio e diamo il benvenuto a Alice Caracciolo.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Alice, e eccoci qua. Come stai qui in questa grotta?
Bene, bene. Vista mare, stupendo.
Bello, no? Non c'è neanche tanto umido oggi. Il sole ci scalda, è una giornata veramente stupenda, devo dire quasi primaverile.
Pronti per fare un tuffo.
Pronti per fare un tuffo, un po' dall'alto perché siamo a 20 metri sopra. Sono molto contento, Alice, oggi perché veramente è stato bello sicuramente anche nelle scorse puntate, però è anche vero che la distanza data da uno schermo, insomma, questa volta averti qua vicino, gomito a gomito, poter parlare sicuramente è una cosa che apprezzo molto e ti ringrazio per essere venuta qua. Senti, allora, io devo farti intanto... Dico le mie scuse, ma quasi, perché ho scritto in un post che tu sei una salentina doc. In un certo senso forse è vero, però in un altro senso tu sei nata a Pisa.
Sì, sì. Infatti si sente dall'accento fortemente toscano che... No, io sono nata a Pisa per casualità, nel senso che... I miei erano in vacanza in montagna, okay, a sciare. Mia mamma col pancione al settimo mese si è sentita male.
Ah, al settimo mese? Dicevo, infatti, come fa a essere una casualità? Invece sì, può essere una casualità.
No, può essere una casualità. La mia vita è fatta di casualità. E quindi è scesa a Pisa perché aveva dei parenti lì. La mia famiglia ha studiato tutta a Pisa e anche io, ecco perché, insomma, per metà mi ritengo toscana, pisana. E quindi casualmente sono nata a Pisa il 13 febbraio, ecco, due mesi prima appunto. Quindi...
Tra poco è il tuo compleanno.
Sì, sì, sì. Ma dico di casualità perché anche mia sorella è nata il 13 febbraio, a due anni di distanza, quindi si vede che abbiamo un papà ingegnere, insomma, calcolato.
Ha calcolato in maniera... anche il fatto che tu sia settimina, quindi,
eh sì,
caspita,
sì.
Diabolico, babbo diabolico.
No, comunque, poi ho, diciamo, vissuto tutta la mia infanzia a Lecce, perché siamo leccesi come origini familiari, e però, diciamo, ho sentito in qualche modo a un certo punto della vita la voglia di andare in Toscana, di conoscerla, di conoscere Pisa, e quindi ho deciso di andare a studiare lì.
Cioè, quindi tu hai abitato a Lecce i primi anni della,
sì,
tua vita,
ok, sì.
Fino a un certo punto hai fatto le scuole primarie e poi hai detto, beh, sono nata a Pisa, andiamo a vedere.
Sì, okay, esatto. Okay. Avevo parte della famiglia lì, come dicevo prima, per cui insomma, sì, è stato anche quello un incentivo per andare,
sì,
a studiare lì, ecco, a vedere un po' i miei cugini, a frequentare l'altra parte della famiglia. E quindi mi sono ritrovata a studiare storia dell'arte a Pisa.
Ok, storia dell'arte a Pisa, all'università?
Sì.
Quindi ti sei laureata, aspetta che ho la sfera di cristallo, sei laureata nel 2012.
Wow! Sì, sì, mi sono laureata nel 2012 e poi ho deciso di spostarmi a Milano successivamente. Diciamo, io mi stavo laureando in arte medievale, ho una forte, okay, passione per l'arte medievale, era... un grande interesse che avevo, e poi durante il corso di laurea mi sono incrociata così con la fotografia, per cui è stato un fulmine a ciel sereno e ho deciso di dedicarmi a quello, cioè ho capito in quel momento lì che mi sarebbe piaciuto studiare e approfondire la fotografia E quindi, diciamo, a pochi passi dalla laurea in storia dell'arte medievale, ho fatto una sterzata e ho deciso di, a quel punto avrei dovuto fare un sacco di esami integrativi, cosa che ho fatto e quindi che mi ha ritardato un po' la data di laurea. Ho fatto un po' di esami integrativi in arte contemporanea, in fotografia, appunto, e quindi poi ho deciso di scrivere una tesi in fotografia e mi sono laureata,
In
con quei
fotografia. Sì,
sì, diciamo di sì.
ho capito. E quindi questo tuo interesse poi è sfociato, beh, intanto nella tua pratica artistica, personale, e di cui magari parliamo, subito dopo, magari ecco, prima del consueto audio che gli artisti generosamente producono per Second Season. Tra l'altro, questa volta è proprio un cuore pulsante in realtà, poi ne parleremo del motivo legato al mondo culinario. Quindi questa appunto preparazione, questo master in fotografia, poi sicuramente ha avuto un grande peso nella costruzione di un progetto che a mio avviso è veramente uno dei progetti più interessanti del Salento, e che si chiama Linea,
Sì.
che è stato fondato, devo dire, da te, ecco,
Sì, me e me
completamente.
sola,
Te,
sì.
oh, ecco, bene, ok.
Sì, Linea, diciamo, è il prolungamento di un episodio che invece è nato qualche anno prima. Diciamo, io sono stata cofondatrice di un altro spazio a Lecce, anche quello dedicato, alla fotografia, ma esclusivamente alla fotografia contemporanea. Dopo un'esperienza di 6 anni, ho deciso poi di, tra virgolette, diciamo, di mettermi in proprio e di aprire Linea. Linea è nata durante la pandemia, quindi sostanzialmente andavo in zona rossa, arancione, ora non ricordo più, insomma, non si
Sì.
poteva uscire di casa se non per lavoro e quindi andavo in solitaria da Linea a sistemare le mie cosette con l'idea che poi, prima o poi avremmo riaperto al pubblico e quindi progettavo la didattica, progettavo le mostre. Perché Linea sostanzialmente è uno spazio dedicato all'arte contemporanea e poi ha diciamo una grossa parte dedicata all'aspetto educativo, formativo, perché all'interno c'è appunto una scuola di fotografia sulla fotografia e l'immagine contemporanea. Oramai diciamo siamo alla sua terza edizione e appunto ogni anno vede un gran numero di iscritti, fortunatamente.
Beh, hai strutturato molto bene i corsi, mi sono documentato un po', ho visto anche i tuoi professori, che devo dire hanno dei profili ottimi, a volte anche internazionali.
Sì, è un biennio sostanzialmente, è un biennio professionalizzante, nel senso che diciamo, si impara il mestiere del fotografo, si parte da quello e poi si arriva invece a parlare anche di fotografia d'autore. Per cui ci
Quindi dai ferri del
sono.
mestiere alla preparazione teorica.
Esatto. E infatti, come dicevi tu, ci sono grandi docenti che insegnano a scuola, diciamo dal professionista all'artista, al curatore, al gallerista, proprio per cercare di dare una formazione in questo senso a 360 gradi. Quindi, non so, la nostra punta di diamante, per esempio, è Mario Cresci, maestro della fotografia italiana, con cui tra l'altro sto collaborando per un progetto che, insomma, se volete, tra poco
Che
posso
meraviglia!
anche raccontarvi,
Sì,
insomma.
certo, ma lui insegna anche
Lui
all'università?
insegna a scuola, sì, anche lui,
Caspita!
diciamo, ha dato fiducia a questa realtà del Salento e ha deciso appunto di mettersi a disposizione della scuola. E ogni anno fa un workshop della durata di 3 giorni, appunto nel nostro secondo anno, quindi nell'annualità dedicata alla fotografia d'autore.
Beh, un'eccellente punta di diamante che veramente più di così forse è impossibile, per cui testimonia il grande valore di questo progetto, e lo testimonia, sia come docente che come tra poco, tra non so, qualche mese probabilmente, come artista.
Sì, esatto. E ho avuto la fortuna di vincere quest'anno il bando Strategia Fotografia e proprio con Mario, perché Mario, diciamo, in una delle sue venute qui aveva espresso il desiderio di fare una nuova produzione. mi è sembrata una cosa stupenda, insomma, una cosa bellissima, per cui ho voluto assecondare questo suo desiderio e mi sono messa a scrivere un bando. Il bando strategia fotografia era quello, diciamo, più calzante, e la nuova produzione di Mario dovrebbe essere destinata a un piccolo museo della provincia, al Museo della Ceramica di Cutrofiano. Perché Mario ha sempre avuto, anche soprattutto diciamo in passato, un interesse verso l'artigianalità, la manualità, la ceramica, la terracotta nello specifico. Per cui durante uno dei nostri workshop a scuola siamo stati in questo museo con i ragazzi per...
Ho visto qualche foto su Instagram di Mario... Sì, che sì. Lavora la ceramica o sul tuo probabilmente.
Sì, sì, su entrambi, mi sa.
E non capivo, dicevo, ma allora sì. Adesso mi stai svelando il motivo, sì.
Sì, 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 è stato un workshop naturalmente di fotografia, ma diciamo poi trovandoci in un laboratorio artigianale di ceramica, i ragazzi si sono anche cimentati proprio con l'aspetto scultoreo in qualche modo legato anche alla fotografia. E per cui diciamo Mario lavorerà su questo, farà una nuova produzione destinata poi ad essere accolta nel Museo della Ceramica. Tutto dovrebbe partire a maggio-giugno di quest'anno.
Sono curiosissimo. E, senti, quindi c'è questo aspetto legato alla scuola di fotografia e poi c'è un aspetto legato proprio, chiamiamolo a un lavoro di galleria, di spazio culturale, che ha visto poi una serie di artisti succedersi in mostre che, se non sbaglio, hanno una cadenza trimestrale, quadrimestrale all'interno dello spazio. E, ci vuoi parlare anche di questo?
Sì, Linea nasce con questa doppia faccia, appunto, con un aspetto dedicato alle mostre temporanee d'arte contemporanea e all'aspetto, come vi dicevo, appunto formativo. Linea quindi organizza ogni anno dalle 3 alle 4 mostre personali. In questo mi aiuta Marco Vitale, che è un artista salentino con cui diciamo ci occupiamo appunto della curatela di Linea.
Ecco.
E insieme selezioniamo dei nomi, una rosa di nomi che poi possono essere accolti nel nostro spazio. Inizialmente abbiamo fatto una scelta precisa, cioè la volontà di mettere in mostra giovani autori del Sud Italia. Adesso pian piano ci stiamo aprendo ad altre possibilità e tra cui, appunto, come vi dicevo, anche Mario Cresci, che farà una piccola mostra all'interno di Linea, anche all'interno di Linea. Sono mostre appunto che durano circa 3 mesi. E all'inizio sono state pensate con un format specifico, ideato appunto da Marco. L'idea è quella di un po' sovvertire l'ordine tradizionale di una mostra. Cioè una mostra dura un tempo X, nel nostro sì. caso appunto 2-3 mesi, e rimane quella solitamente. Invece l'idea di creare una sorta di sovversione della mostra in corso è appunto stata un'idea di Marco. In cosa consiste esattamente? Noi invitiamo, appunto, come vi dicevo, un giovane autore salentino, comunque pugliese o del Sud Italia, e lasciamo che si esprima, diciamo, con il suo lavoro. A un certo punto invitiamo invece un'altra personalità che, grazie al lavoro in mostra, produce qualcos'altro. Ho detto personalità e ho detto qualcos'altro perché non necessariamente invitiamo un artista. È capitato, però sono capitate anche altre tipologie di professioni. Ad esempio abbiamo lavorato con Atelier Verderame, che è un atelier di moda sostanzialmente, che ha creato un piccolo appunto a una mostra in corso, nello specifico alla mostra di Francesco Alberico. Lo abbiamo deciso di chiamarlo appunto proprio perché, diciamo, è una piccola opera, un piccolo intervento che non sovrasta assolutamente il lavoro in mostra, ma che in qualche modo lo sconvolge, se vogliamo. E quindi questo è stato Linea per i 2 anni precedenti. Una serie di artisti che poi sono stati, diciamo, abbiamo creato un dialogo tra l'artista invitato principale e questa X, personalità X, che potesse appunto creare qualcosa
quindi,
di nuovo.
E poi c'è anche un aspetto editoriale che è curato da te, delle edizioni che ho visto, insomma, che sono molto belle. Probabilmente c'era un pezzo di tessuto ed sì. era proprio riferito a questo lavoro di questa bottega Verderame.
Sì, sì, Atelier Verderame.
Ma con Marco Vitale come vi siete conosciuti? Non si può
abbiamo
dire.
Fatto no, è
puoi anche bleffare.
No. È difficile, mi hai colto impreparata. No, in realtà adesso che mi ci fai pensare, forse abbiamo fatto anni e anni e anni fa una mostra insieme a Lecce.
Ah, ok.
Poi abbiamo fatto dei workshop, probabilmente. Insomma, ci siamo trovati sempre naturalmente nell'ambito artistico, sì. Le nostre strade si sono incrociate. E poi abbiamo stretto anche un rapporto di amicizia. E da lì abbiamo iniziato a lavorare insieme, però nello spazio vecchio. Avevamo una rassegna che si chiamava Starting Notes, che è durata un annetto. E poi da lì, diciamo, per dare una naturale continuità a questa rassegna, abbiamo deciso di lavorare insieme da linea nella gestione, nella curatela appunto delle mostre. Quindi sì, è un amico, collega, sì.
Quindi, allora, tu hai detto linea, uno spazio dalla doppia faccia, con una parte legata alla formazione, una parte legata all'arte contemporanea pura, quindi anche a volte svincolata dall'idea di fotografia, proprio dedicata agli artisti contemporanei. E però io so che c'è anche una terza parte all'interno di questa galleria, questo spazio, chiamiamolo, sì, galleria, giustamente tu mi riprendi anche silenziosamente,
ti
fai
pizzico.
Bene, perché, esatto, psicotronicamente, e io li sento questi pizzicotti perché hai ragione, e non si può chiamare sicuramente galleria, è uno spazio, appunto, è uno spazio dedicato al contemporaneo, alla fotografia, ma quello che voglio arrivare a dire, anche in qualche modo, al cibo.
Sì.
Non lo so, o almeno diciamo che è improntato a livello strutturale, insomma, per avere un angolo, che è un po' più di un angolo, secondo me, molto ben fatto, dedicato appunto alla preparazione di generi di conforto culinari.
Beh, qui mi fai parlare di desideri più che di realtà.
Ah, ok.
Però, nel senso, sì, Lina ha una caffetteria.
Una caffetteria
perché appunto l'idea è di bere un buon bicchiere di vino quando si guarda una mostra, ecco, quindi creare una sorta di atmosfera
senza quel disagio un po' da stare un po' in piedi impiccati,
esatto. C'è proprio l'idea di creare un'atmosfera quasi familiare, no? E poi chiaramente una caffetteria a servizio degli studenti durante l'orario scolastico. Poi cibo, sì, appunto, parliamo di desideri, sì. Mi piacerebbe poter fare qualcosa.
Però come concepito il bancone e tutta la struttura, come l'hai concepita, si vede che sei una persona seria sotto questo punto di vista. Insomma, non è qualcosa di trovato così perché si deve, ma c'è un'attenzione, devo dire, chiara.
Sì, sì.
Come l'hai concepito all'interno dello spazio,
sì, non è
di
improvvisato
linea.
Diciamo
no,
forse
no.
Non sono improvvisata neanch'io, ho dovuto fare dei corsi di caffetteria di vario livello per riuscire a fare un buon caffè, e appunto magari venite ad assaggiarlo.
Certo. Io l'ho già fatto, quindi invito tutti gli altri a farlo. Vabbè, bene, quindi allora linea è una parte centrale della tua vita in questo momento. In questo momento c'è qualcos'altro che è un po' più centrale, ma comunque sicuramente linea appunto ti assorbe moltissimo, ma Alice Caracciolo è una eccellente fotografa, è un'artista, e non so se ci vuoi parlare di un tuo ultimo lavoro che ho anche postato sul Instagram di Digital Audio and Visual Window. Non è la prima volta che vedo degli ulivi carbonizzati né sul territorio, cosa che mi ha colpito molto quando io mi sono trasferito da queste parti, quindi più di un anno fa, e che mi ha da un certo punto di vista suggestionato in termini sicuramente negativi. Poi da artista uno cerca di vederci qualcosa da raccontare e una sorta di, allo stesso tempo forse di bellezza, ma Comunque, ho visto che nell'attenzione dei tuoi lavori, dei tuoi scatti, questo è un tema assolutamente centrale e mi è sembrato, ma magari mi sbaglio, magari mi correggerai, di vederla anche in questa foto che ho postato sul profilo di Second Season.
Sì, mi occupo anche di, diciamo, sono anche un artista, ecco, e Alessio giustamente citava il mio ultimo lavoro. È un lavoro in realtà su cui sto lavorando da anni, da circa 3 anni, e tutta la mia pratica, in realtà è una pratica lenta, diciamo, è una pratica data dallo studio, una pratica data anche dall'idea di far sedimentare una sensazione, perché poi molti lavori nascono da una sensazione, o nascono da una memoria personale che è ho necessità che questa venga poi elaborata, insomma, ho bisogno di tempo per poterlo fare. E questo lavoro nello specifico, come dici tu, nasce quasi da un'urgenza, perché diciamo, il nostro territorio negli ultimi anni, ormai parecchi purtroppo, è stato devastato dal cosiddetto complesso del disseccamento rapido dell'ulivo, tra cui c'è la famosa, la più nota Xylella
Certo,
fastidiosa.
certo.
Molti lavori, come dicevo, nascono da una memoria personale, perché io ho una campagna
Sì.
e tanti ettari della mia campagna sono stati totalmente distrutti dalla xylella, ettari di ulivi. Facevamo l'olio, diciamo, era un qualcosa che riusciva a sostenere la famiglia, solo come olio, non
Sì.
economicamente. Ecco, diciamo, vedere la mia campagna devastata mi ha
Beh,
smosso
devo
delle
dire che questo racconto,
corde.
sì, l'ho già sentito anche da altre persone che di famiglia, di tradizione, salentini, eccetera, avevano anche questa cosa di avere l'olio, a volte anche il vino, però il vino non è stato colpito, ecco, questo aspetto delle vigne. Invece l'aspetto degli olivi è stato proprio quasi un lutto, come se fosse un'amputazione, che era un orgoglio.
Ma sì, diciamo, è parte caratterizzante del paesaggio salentino. Il Salento erano gli ulivi e anche dal punto di vista economico.
Ogni tanto si vedono questi incendi in questi terreni, perché devono dar fuoco a questi alberi?
Sì, non sono incendi casuali, molto spesso sono incendi
Certo.
dolosi perché è un modo per fare piazza pulita,
Piazza
diciamo, per
pulita. E
eliminare questi alberi che ormai sono improduttivi.
restano queste sculture, no? Un
Sì,
po'
diciamo,
come ben tu hai
faccio una
anche.
premessa perché diciamo, se ci ascoltano dal nord Italia probabilmente questa cosa non si sa. È una pratica contadina ormai consolidata il fatto di creare una sovrapposizione di mattoni una sopra l'altra, quasi a formare una sorta di menhir, lo definisco io, che serviva per sostenere i rami più pesanti. Quindi, diciamo, appunto, proprio un sostegno per i rami di ulivo più pesanti, perché a livello economico, diciamo, non si poteva sopportare neanche la perdita di un ramo di ulivo, perché,
Certo,
diciamo, tutto
fruttificava.
fruttificava. Per cui, diciamo, il nostro territorio è disseminato di menhir, reali menhir di origine medievale, non preistorica, e oggi come oggi invece sono rimaste anche queste nuove, io le chiamo architetture contemporanee, ma
Sì.
non è in realtà un'architettura, però è una costruzione fatta appunto dai contadini.
Sì.
Sostanzialmente, diciamo, essendoci questi incendi che devastano i completi campi e quindi non essendoci più gli ulivi, l'unica cosa che rimane in questi campi sono appunto queste architetture contemporanee, queste costruzioni, che diciamo in qualche modo ho paragonato per una serie di motivi ai nostri menhir salentini. Quindi diciamo parte del lavoro è un
Per chi
lavoro
non sa cos'è un menhir
fotografico.
salentino.
Sono detti anche pietre fitte, sono delle costruzioni che venivano in modo verticale impiantate nel terreno, sono dei monoliti e avevano varie funzioni, vari scopi religiosi, erano utilizzati come indicatori, erano utilizzati per motivi funerari, diciamo l'origine poi in realtà precisa non si sa, ci sono varie ipotesi e appunto queste sono alcune di quelle. Sono di origine preistorica, invece in Salento la maggior parte, come dicevo prima, sono di origine medievale e quindi hanno più o meno la stessa, visivamente si somigliano, ecco, sono comunque delle costruzioni che vengono in maniera verticale impiantate nel terreno. Quindi il mio lavoro è stato in principio fotografico, un lavoro di documentazione, appunto in cui ho girato varie località, varie campagne per cercare i resti di queste architetture. E poi ho deciso di lavorare invece su quello che rimane in questi campi molto spesso, cioè questi tronchi bruciati, carbonizzati.
Sì.
E da qui c'è invece un aspetto non più di documentazione, ma l'aspetto un po' più poetico del lavoro, e cioè quello di provare a dare un nuovo senso a questi ulivi abbandonati, a risignificarli in qualche modo. E ho deciso di costruire, insomma, ho creato delle matite a carbone, quindi una sorta di carboncino
Certo.
da questi tronchi. E grazie a questo carboncino poi ho realizzato una serie di impronte,
Sì.
diciamo, ho fatto proprio un lavoro di prelevamento di radici, tronchi dai campi e con il carboncino appunto ho creato il contorno, diciamo, la sagoma uno a
Sì, ho
uno di questi.
visto questi lavori molto belli. Tra
E sostanzialmente è un lavoro
l'altro,
ancora
tu
in
non lo
progress.
sai, ma a 2 metri da noi c'è un ulivo bruciato che mi sono preso io di notte. Era lì, aveva la forma di uno dei miei lupi.
Ah, ecco.
Io mi sono fermato, pesa circa 85 kg. L'ho preso, me lo sono portato qui, siamo al quarto piano ed è lì
No,
coperto.
adesso ti
Dopo te lo faccio
capisco perché io ho il garage
vedere.
pieno di queste. Mi sono dovuta anche far aiutare perché a volte sono
Con
appunto
la sega elettrica.
pesantissimi. Sì, ti capisco bene. Sega elettrico o a piedate certe volte li ho presi io pur di riuscire a prelevare delle
Sì.
parti.
E
Sì.
quindi chiantate.
Allora, chiantate no, e chiantate.
Chiantate, mamma.
Non sei salentino,
No,
quindi sei perdonato, ti
vabbè,
perdono. No, chiantate è il participio passato del verbo piantare,
grazie.
chiantare,
Ok.
appunto vuol dire piantare in dialetto.
Perché qualcuno mi ha detto, ah, ma chiantate vuol dire accomodati.
No, no, non è il
No, non è il
senso.
senso,
Non è il senso
ok.
a cui ho pensato, che ho
No, no,
voluto
no, no, no,
dare al mio
certo.
lavoro, no? È proprio chiantate, che appunto è una sorta di esortazione, appunto vuol dire piantate, di
Certo,
esortazione a
capisco.
cercare di rivedere questa nuova agricoltura, insomma, che non esiste più, di rivedere
Sì.
questo problema. E in più Chiantate, coincidenza, è una delle località, si chiama proprio località Chiantate, da cui ho prelevato la maggior parte degli ulivi. Quindi sì, l'idea è questa, proprio di rivedere in qualche modo, un'esortazione, ecco, a rivedere l'agricoltura del Salento, a riutilizzare questi campi ormai appunto vuoti.
Allora, agricoltura, passione per il cibo, che l'ho sicuramente sgamato da come hai costruito la cucina di linea, però anche dal fatto che ci siamo incontrati un giorno con dei bollini di un noto supermercato appiccicati un po' dappertutto nelle tasche, eccetera. E allora ci siamo guardati e detto, ma allora, anche tu fai collezione di coltelli da cucina. Ecco, perché c'è una passione, una capacità, a quanto ho sentito, perché ancora non ho avuto la fortuna di verificarlo, e so che sei veramente brava in cucina. Poi io so che chi ha questa passione per un certo tipo di coltelli è sicuramente bravo.
Mi hanno preso per pazza tutti, anche all'università compravo le mannaie, per esempio, perché volevo da sola dissossare il pollo. Insomma,
L'aspetto
diciamo.
creepy della cucina.
No, comunque sì, è una forte passione e boh, che dire, per ora è una passione,
quindi,
ecco,
esatto, è una
sottile.
passione che, come sappiamo, chi segue Second Season fin dall'inizio, questa seconda rubrica di questo progetto dedicato a una finestra, che in questo caso è una finestra del tutto ancestrale, del tutto primitiva, sa che chiediamo agli ospiti di realizzare una traccia audio che poi verrà diffusa all'interno della caverna. Più che diffusa all'interno della caverna, possiamo dire che, essendo questa caverna, la caverna di Uluzzo a Nardò, una meta del trekking, diciamo, verrà installato una tecnologia, si chiama NFC, che tutti noi abbiamo anche sui cellulari, eccetera, ci permette elettromagneticamente di collegarci a un link. E in questo link ci sarà la traccia di 7 artisti che hanno partecipato a questa rubrica, 7 artisti, 7 note, che chiudono questo ciclo con Alice Caracciolo, che ha preparato per noi una traccia appunto dedicata al cibo in qualche modo.
Ma lo possiamo dire, diciamo, questa traccia è una traccia anticipatrice di qualcosa che succederà da linea, che ha a che fare col cibo, però ancora non mi voglio sbilanciare troppo.
Ma quando? Prossimamente?
Prossimamente, sì.
Abbastanza,
sì, sì.
Prossimamente. Abbastanza prossimamente. Quindi seguite il profilo di linea e tutti gli appuntamenti di questo veramente importante progetto del Salento, fondato da Alice Caracciolo. Allora, la passione per la cucina riguarda anche tua sorella.
Sì.
Ecco.
Sì, sì.
Quindi parlaci un attimo di questa traccia, la cito perché in qualche modo è con noi qua in trasmissione attraverso l'audio che hai creato per noi.
Sì, mia sorella ha una trattoria in città e gentilmente le ho chiesto il favore di poter inserire il telefonino in cucina nel momento in cui cucinava, per cui boh, forse sentirete degli scambi tra chef e sous chef, ma va bene, fa parte del gioco. E quindi sostanzialmente ho inserito quest'audio nel momento in cui lei stava preparando la cena per i suoi ospiti.
Ok, hai pensato un titolo per caso per questo audio? No. No.
No.
No, non ancora, benissimo. Senza titolo, di Alice Caracciolo, lo ascoltiamo e poi ci salutiamo per questa, intanto, seconda rubrica di Do. Sarà probabilmente in cantiere una terza stagione con un altro, con un format diverso, ma ancora non anticipiamo nulla e ringrazio Radio Arte, come al solito, che è partner di questi progetti folli e sempre con grande disponibilità. E tutti quelli che ci hanno seguito fino ad oggi. Quindi ci vediamo prossimamente. Un grazie ancora ad Alice Caracciolo. Ciao.
Grazie
a tutti.
Ho dimenticato per sempre, lo sai, vero? Thank you.
le politiche non fondano tanto loro.
La cucina come cuore pulsante. Allora, finiamo dicendo questo, che prossimamente, mi raccomando, restate sul profilo di Digital Audio in Visual Window su Instagram, perché daremo le coordinate per raggiungere la grotta, dove chiunque potrà collegarsi al link con le 7 tracce dei 7 artisti di Second Season. Ancora un grazie a tutti, alla prossima!